Allora, questa sera faremo il capitolo 11, siamo un po' al termine del libro di Neemia. Quindi abbiamo visto un po' già fino a questo punto, quindi la restaurazione delle mura in particolare, la parola di Dio come centro della vita del popolo. In Neemia è presente questo tema della parola di Dio presente in quasi tutti i capitoli. L'idea che hanno fatto un patto ristabilito, anche se non è il termine giusto patto, no? Quello che diceva Kit settimana scorsa, cioè un impegno a camminare nelle vie di Dio, quindi non è un patto come i patti dell'Antico Testamento, ma comunque è un accordo. E poi c'è la ripopolazione di Gerusalemme, e anche del resto della tribù di Giuda in modo particolare. In questo capitolo ci sono, a prima vista non è uno di quei capitoli entusiasmanti, perché ci sono un sacco di nomi e solitamente noi tendiamo a passare oltre, perché sono nomi difficili, complicati, non riusciamo a starci dietro. Però invece è un capitolo molto interessante e importante, perché tra i tanti nomi ci sono alcuni elementi che Neemia mette in modo particolare, perché vuole far risaltare tre temi fondamentali che occupano tutto il libro di Neemia, ma anche il libro di Esdra. Però non sono temi che riguardano solo Neemia e Esdra, ma sono temi che in qualche modo sono come un filo rosso che attraversano Genesi e Apocalisse. Sono tre temi che appaiono in questo capitolo. A prima vista sembrerebbe di no, però ci sono 7 volte la parola Gerusalemme in questo capitolo, 7 volte. E voi sapete che quando il numero 7 è presente nella Bibbia c'è un qualcosa di importante. C'è l'idea della perfezione in qualche modo. Per 3 volte trovate la parola città santa o città. Per 3 volte trovate la parola tempio o casa di Dio. E per 3 volte trovate la parola cantori all'interno di questo capitolo. Quindi questo vi fa un po', in qualche modo, vi dà l'idea di quello che Neemia vuole trasmettere in questo capitolo, che apparentemente sembra un capitolo che non ha molta importanza. Però i 3 temi fondamentali che sono in questo capitolo sono temi che attraversano tutta la Bibbia. È Gerusalemme, il Tempio e l'adorazione o il servizio. Per esempio, Gerusalemme è una delle città fondamentali nella Bibbia, è la città santa, è chiamata così perché c'era il Tempio. Il fatto che Dio dimorava con il suo popolo nel Tempio a Gerusalemme. E fin da quando Davide la conquistò, perché fu Davide a conquistare Gerusalemme, e da lì fece la capitale del Regno Unito, Gerusalemme ha un'importanza notevole. Gerusalemme era il luogo dove Dio voleva che fosse adorato. Nella legge è stabilito che Dio avrebbe dato il luogo dove l'avrebbero adorato. E quando Davide conquista Gerusalemme, a Gerusalemme lui vuole portare l'arca del patto, perché considera Gerusalemme come il luogo dove c'è l'adorazione. E non è un caso che Gerusalemme è una città fondamentale nella Bibbia. Ad esempio, a Gerusalemme il Messia muore, a Gerusalemme il Messia risorge, da Gerusalemme ascende al cielo, a Gerusalemme c'è lo Spirito per la prima volta, l'adempimento delle promesse, a Gerusalemme nasce la Chiesa, da lì poi si espande fino ai confini della terra, Atti capitolo 1, versetto 8. E Gerusalemme è la città dove il re deve ritornare. Zaccaria 13, se voi leggete Zaccaria 13, guardate a leggere Zaccaria 13, 14, scusate, 14, 4. Zaccaria è uno di quei profeti un po' difficili, un po' oscuri, non è facile il libro di Zaccaria, però al capitolo 14, versetto 4, sarebbe utile leggere tutto il capitolo, ma non abbiamo il tempo. Se lo leggete dal versetto 2, o anche dall'1, per esempio, se Giovanni puoi leggere i versetti da 1 a 4.
Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente.
Grazie. Quindi Gerusalemme sembra essere, dipende come interpretiamo Zaccaria, ovviamente è un profeta complicato, difficile, si può interpretare simbolicamente o si può interpretare letteralmente. Penso che sia più letteralmente in questo contesto, perché è una profezia riguardo al tempo futuro. Però non solo Gerusalemme è la città dove il re dovrà tornare, ma è anche la città dove tutte le nazioni saliranno. Se voi leggete Isaia capitolo 2, dal versetto 2 anche, se vogliamo, anche qui non è facile interpretare la profezia, perché è sempre complicato, ci sono elementi simbolici, elementi allegorici, elementi figurativi, elementi letterali, per cui non è sempre facile dare una valutazione complessiva della profezia. Però questa è una profezia particolare, al capitolo 2 di Isaia, e Giovanni puoi leggere i versetti da 2 a 4 o anche a 5.
Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli si accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazioni e nazioni, e sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in uomini d'arato e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra.
Ok, grazie. Quindi Gerusalemme sembra essere anche il luogo dove in futuro ci sarà qualcosa di importante. Sembra che ora qui dipende dalla visione teologica che si ha, millennio, non millennio, non entriamo in questa discussione, però sembra da Isaia 2 che Gerusalemme comunque avrà un ruolo importante. Quindi Gerusalemme è qualcosa di fondamentale da Genesi ad Apocalisse, e non è un caso che l'ultimo libro della Bibbia finisca con lo scontro di due città: Babilonia, la città degli uomini, dell'idolatria, del caos, del disordine, e Gerusalemme, quella celeste, dove dice che i servi dell'Eterno lo serviranno per l'eternità, nei secoli dei secoli. Quindi vedete come Gerusalemme per Neemia è fondamentale, perché è la città in qualche modo che Dio ha dichiarato suo luogo, il luogo dove lui abita, dove lui dimora, dove lui dimorerà, è il luogo degli eventi centrali della storia biblica. Quindi 7 volte trovate la parola Gerusalemme in Neemia 11. Un altro tema importante in Neemia 11 è il Tempio. Trovate per 3 volte la parola tempio, tempio di Dio o casa di Dio. Nel mondo antico il tempio era considerato la casa della divinità, dove dimorava la divinità. E in qualche modo come inizia la Bibbia? C'è un tempio al principio della Bibbia, secondo voi? Perché il tempio è anche un altro dei temi che da Genesi ad Apocalisse è presente. C'era un tempio all'inizio in Genesi? Eden era il tempio. Se voi provate a leggere, cioè il tempio, le immagini del tabernacolo e del tempio sono in qualche modo una rappresentazione del modello celeste, dirà Dio a Mosè, di fare ogni cosa secondo il modello che ti fu mostrato sul monte. E in qualche modo tutto il tempio e anche il tabernacolo sono una rappresentazione del ritorno all'Eden. Cioè, alcuni dicono che la terra promessa, i confini che Dio traccia a Israele, erano l'Eden, era il luogo dell'Eden. E il Tempio, in qualche modo, è un ritorno all'Eden, un ritorno alla comunione. Quindi il Tempio era il luogo dove Dio dimorava, dove Dio dimorava con il suo popolo. E anche lì, da Genesi ad Apocalisse, il Tempio ha un ruolo fondamentale. Il Pentateuco ha un ruolo fondamentale per il Tempio, perché in Esodo e Levitico si parla delle istruzioni su come costruire il Tempio e cosa si farà nel Tempio. I libri storici sono fondamentali, Giosuè, Giudici e anche i primi libri di Samuele, i due libri di Samuele sono fondamentali per il Tempio, il Tabernacolo, l'importanza del Tabernacolo e del Tempio. Davide vuole costruire un Tempio perché si rende conto probabilmente che è probabile, possibile che lui abbia paura che Dio lo rigetti come rigettò Saul e vuole costruire una casa e Dio dice no, io ti costruisco una casa, ma in realtà Dio vuole che la casa venga costruita, non la farà Davide ma la farà suo figlio Salomone. In tutti i libri storici, per esempio se leggete Cronache, il centro di Cronache è il tempio e il sacerdozio. Le Esdra e Neemia sono fondamentali per il tempio, i profeti sono fondamentali anche per il tempio, perché abbiamo letto in Isaia che la casa del Signore, il monte dell'Eterno, è l'idea del tempio, cioè con questa espressione si definiva il tempio. Quindi per poi dopo il Nuovo Testamento ovviamente c'è una nuova concezione di tempio. Quindi se il tempio e il tabernacolo rappresentavano l'Eden, infatti basta vedere le descrizioni del tempio e del tabernacolo, vedete come c'è un richiamo ai melograni, ai frutti, ai cherubini, quindi un ritorno all'Eden. Però nel Nuovo Testamento cambia il modello di tempio, c'è un tempio che non è più fisico e il tempio è Cristo. Se leggiamo Giovanni capitolo 1 versetto 14, proviamo a leggere Giovanni 1:14. È interessante, se voi leggete Ezechiele, il capitolo 10 di Ezechiele parla di come Dio abbandona il tempio e non vi rientra se non nei capitoli da 40 a 48, dove si parla di un futuro tempio. Ora dipende sempre dalla visione teologica che uno ha, se c'è o meno una costruzione del tempio. Alcuni pensano che nel millennio sia il tempio ricostruito, sacrifici ancora da fare, ma non come salvezza ma come un ricordo del passato. Però in Ezechiele 40-48 ritorna lo spirito nel tempio. Se voi fate, se notate, quando Mosè costruisce il tabernacolo lo spirito scende, quindi la presenza di Dio. Quando Salomone costruisce il tempio c'è lo spirito che scende, però in Esdra e Neemia non c'è lo spirito che scende nel nuovo tempio, perché non è quello ancora, quello ufficiale, che è definitivo. Scenderà su Cristo, che è il tempio definitivo, e questo avviene al battesimo. Se voi leggete Giovanni capitolo 1, versetto 14.
E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi.
La parola abitato letteralmente ha tabernacolato, e la parola che si usa è quella del tempio, anzi del tabernacolo meglio, la tenda. Quindi Gesù è il nuovo tempio, non più un tempio di mattoni ma un tempio spirituale, fisico. Infatti Gesù dirà ai farisei: distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo riedificherò. E Giovanni ci dice che parlava questo non del tempio fisico ma del tempio del suo corpo. E poi nel Nuovo Testamento c'è un'altra definizione di tempio, perché la Chiesa è il tempio. Se leggete Prima Corinzi capitolo 6, voi siete il tempio dello Spirito Santo, oppure Efesini capitolo 2, siete un edificio che ha da servire come dimora di Dio, il tempio. Però c'è un altro elemento ancora più importante di tempio nel Nuovo Testamento, qual è? Un altro luogo. Ogni singolo credente è il tempio. Ci sono 3 diverse definizioni di tempio nel Nuovo Testamento, a differenza dell'Antico. C'è Cristo come nuovo tempio, come il luogo dove Dio incontra gli uomini, perché il tempio aveva questo obiettivo. La Chiesa è il tempio. Il singolo credente è il tempio. Quindi Neemia ha questi capitolo 11, ma che sono 3 temi che ricorrono in tutto il libro di Neemia e di Esa, ma da Genesi all'Apocalisse, è Gerusalemme, il Tempio, e il terzo elemento è l'adorazione. Per 3 volte trovate l'espressione cantori, secondo il loro servizio, per dare gloria a Dio. Cioè, perché Neemia deve specificare per 3 volte che sono cantori, figli di Asaf? Perché per lui è importante che il popolo adori. Non so se vi siete mai chiesti che la Bibbia inizia con l'adorazione. Genesi 1 inizia con l'adorazione. E anche il capitolo 3 inizia con l'adorazione. Versetto 3. C'è adorazione secondo voi in Genesi capitolo 1? I primi 3 versetti, 4 versetti? No, sì, se c'è adorazione. C'è. Cioè, provate a leggere Neemia, capitolo 9, e poi Giobbe, adesso vi dico i riferimenti, Allora, Neemia, capitolo 9. Qui c'è la famosa preghiera che penso che settimana scorsa sia stato di più, sì, due settimane fa. Allora, Neemia, capitolo 9, versetto 6. Chi ce l'hai?
Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora.
Questo è il linguaggio di creazione. Però adesso andate in Giobbe, capitolo 36, versetti 6 e 7. Sì, no, è 38, scusate, ho scritto male. 38 dal versetto 6. Anzi, dal versetto 4 al versetto 7.
Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Di chi ne fissò le dimensioni? Se lo sai, o chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia.
Qui Giobbe sta parlando, cioè Dio sta dicendo a Giobbe: dove eri tu quando io fondavo la terra? E improvvisamente fa menzione delle stelle del mattino e dei figli di Dio che adoravano mentre Dio stava creando. E normalmente i figli di Dio nell'Antico Testamento sono gli angeli, di solito. Non sempre, però di solito sono loro. E le stelle del mattino è un modo per definire gli angeli. Quindi alla creazione c'era già l'adorazione, in qualche modo. Perché già gli angeli, nel primo giorno della creazione, già in qualche modo erano presenti nell'adorazione. Ma l'adorazione è un filo conduttore che finisce, ad esempio, in Apocalisse capitolo 22, versetto 3, che è l'ultimo libro della Bibbia. Puoi leggere il drago, se ti piace.
22:3.
Sì.
Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno.
Per l'eternità. Quindi in qualche modo c'è l'adorazione anche in Genesi capitolo 22. Una cosa che non ho detto prima, che ad esempio nella nuova creazione, parlando del Tempio, non ci sarà Tempio. C'è in tutta Genesi, da Genesi ad Apocalisse, ma nella nuova creazione non c'è Tempio. Perché dice, Giovanni dice che non vi dia alcun tempio perché Dio e l'agnello sono il tempio. Quindi non ci sarà più bisogno di qualcosa di fisico per vederlo, per incontrarlo, ma direttamente si vedranno. Quindi questo è un aspetto anche importante. Quindi l'adorazione è fondamentale perché da Genesi ad Apocalisse è presente nella Bibbia. Quindi l'adorazione che cos'è fondamentalmente per Neemia? Non è soltanto il canto nel tempio, ma una vita. L'adorazione è una vita di passione, di obbedienza, con l'obiettivo di glorificare il Re. Infatti Paolo dirà in capitolo 10 di Corinzi, al versetto 31, che qualsiasi cosa voi facciate, tanto che beviate, tanto che mangiate, qualsiasi altra cosa voi facciate, fate tutto alla gloria di Dio, quindi è adorazione. In qualche modo tutto il centro del peccato è legato all'adorazione, fondamentalmente. Che cos'è l'orgoglio? È adorare se stessi, in qualche modo. Cioè, sposto il luogo dell'adorazione. Non più Dio, ma io. E non è un caso che in Romani capitolo 1 il peccato di orgoglio intacca l'adorazione. Perché in Romani capitolo 1 dice che gli uomini, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno né ringraziato né glorificato come Dio, sono andati vani ragionamenti, il loro cuore ha tenebrato. E cosa hanno fatto? Hanno creato immagini e hanno sostituito, mutato l'adorazione. Invece, paradossalmente, in Cristo si ritorna al luogo della vera adorazione. Perché Giovanni, capitolo 4, 23, dirà alla Samaritana: Dio cerca adoratori in spirito e verità. Quindi se il peccato sposta l'adorazione, la redenzione riporta l'adorazione dove deve stare, cioè Dio, il centro dell'adorazione. Quindi sono tre temi che nel capitolo 11 di Neemia sono chiari, evidenti, anche se non appaiono subito lì. Ma come Neemia lo ha strutturato, era per far notare l'importanza che dava a questi tre temi fondamentali. Ci sono altri temi nella scrittura fondamentali, ovviamente, però questi sono tre temi che in qualche modo hanno a che fare con Genesi e Apocalisse. Però cosa c'entrano con l'opera di Cristo? Perché poi alla fine dobbiamo ricollegarci a Cristo, visto che Cristo è il centro delle scritture. Quando parla con i due discepoli sulla via di Emmaus, gli spiega tutti i passi che lo riguardano. Se Gesù è il centro, cosa hanno a che fare questi tre temi con Cristo, secondo voi?
Tutte e tre si collegano a Gesù.
Sì, in che modo?
Il Tempio.
L'abbiamo detto prima, è il Tempio, in qualche modo lui è il centro dell'adorazione.
Lui è il centro della nostra adorazione.
Sì.
E lui è abita della nostra vita.
Sì, ma con Gerusalemme.
Con Gerusalemme.
Certo. E con l'adorazione. L'adorazione, abbiamo detto che lui è il centro. Quando per esempio lo adorano, Gesù non dice di non adorare.
Beh, è lì che ci incontreremo, in effetti. Nella nuova Gerusalemme.
Perché Gerusalemme è il luogo del re.
Del re, appunto.
E lui stesso in Matteo capitolo 25 dirà: quando il re torna si siede sul suo trono e da lì giudicherà.
La sposa, ci sarà matrimonio lì.
Certo, quindi
Gerusalemme.
La città del gran re, lui stesso si definisce così, non giurare né per il cielo né per la terra né per Gerusalemme, che è la città del gran re, in Matteo capitolo 6. Quindi tutti questi tre temi hanno in qualche modo un completamento in Cristo. Sono tre temi che ci portano a Lui, come è giusto che noi facciamo sempre riferimento in ogni parte della scrittura a Cristo. Se non riusciamo a collegarlo con Cristo, c'è qualcosa che non va, perché Cristo è il centro di tutte le scritture e tutte le cose devono portare a Lui in qualche modo. Quindi Gerusalemme, la città del gran re, il Tempio, Lui è il Tempio, nella nuova creazione non ci sarà Tempio perché Lui stesso è il Tempio, e in qualche modo l'adorazione è parte della nostra responsabilità verso di Lui. Perché in Filippesi capitolo 2 è chiaro, Paolo dice che Lui ha ricevuto il nome al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Cristo si pieghi ogni ginocchio, ogni lingua lo confessi e riconosca che Lui è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi un capitolo che a volte passiamo velocemente è un capitolo che comunque ha qualcosa di fondamentale. E Neemia voleva che il popolo che tornava dall'esilio capisse di questi tre temi importanti.